Cadesse il mondo, io mi sposo un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste.
Un saluto cari ascoltatori e cari ascoltatrici da Eleonora Dall'Ovo. Tanti auguri carissimo Gianni Rossi Barilli.
Non è il mio compleanno.
Non è il tuo compleanno, ma è il compleanno dell'altro martedì, 40 anni di trasmissione in diretta. E noi abbiamo qui al nostro fianco per la terza puntata della storia dell'altro martedì, qua Gianni Rossi Barilli, che è tra i fondatori.
Esattamente.
Che problemi non ha.
Allora, ogni primo martedì di ogni mese ripercorreremo la storia dell'altro martedì intervistando i conduttori e le conduttrici che hanno fatto di questa trasmissione la più longeva e mitica in un certo senso, perché è stata la prima ad aprire le porte e ad aprire anche, a spingere al coming out, diciamo.
Beh, parlo io?
E certo.
Non è stata esattamente la prima, nel senso
ah beh, certo.
Che prima di noi esistevano
dei gruppi?
Sto parlando di radio.
Sì.
All'esplosione delle radio libere nella seconda metà degli anni 70 c'erano vari, sono create anche a Milano, ma in tutta Italia, comunque parliamo di Milano qua, diverse radio libere, tutte legate a dei gruppi politici in qualche modo, così come anche Radio Popolare, che all'inizio si chiamava Radio Milano Centrale. E comunque prima di noi, cioè dell'altro martedì, c'erano a Canale 96 una trasmissione che era stata appaltata ai collettivi nel 76-77, ai collettivi autonomi che c'erano a quell'epoca, quelli che occuparono lo stabile di Via Morigi nel 76-77, e poi una trasmissione sempre a Radio Popolare prima di noi. Nel 78-79.
Quindi Paolo Utter nell'80 decise di riunire le energie di alcuni attivisti omosessuali come Paolo Rumi, Gianni Rossi Barilli, Enzo Lancini, Mattia Moretta, Roberto Polce, per creare l'altro martedì. E io sono qui, l'avete già sentito, per la estrema capacità dialettica, ma anche per l'infinita conoscenza della storia del movimento gay LGBT poi italiano. Gianni Rossi Barilli è giornalista e anche autore di un bellissimo saggio, Il movimento, storia del movimento gay in Italia del 99, Feltrinelli, ancora in giro, Sì, sì, si trova.
Sto lavorando a un secondo volume.
Ah, benissimo. Allora Gianni, io adesso direi di iniziare con te, con una tua messa in diretta da Piazza Santo Stefano, dove Radio Popolare aveva la prima sede, giusto?
No, prima sede era in Via Pasteur.
In Via Pasteur, la seconda era?
Piazza Santo Stefano.
Piazza Santo Stefano, era il 1983 e era il 12 giugno, quindi sentiamo te.
Con l'altro martedì è una serata veramente speciale.
È brava la mia zia Gina.
Ecco, zia Mariuccia.
È certo che è un po' speciale, tutti presenti completamente ubriaco.
No.
Non del tutto, non tutti presenti sono
ubriaci. Pensate un attimo quello che
abbiamo... No, ho detto che tu, Gianni, ti presenti completamente ubriaco.
Non mi presento affatto completamente ubriaco.
Probabilmente povera Daphne ha bevuto più di te, ma lo regge molto meglio.
Smettila.
Io la vodka sono abituato.
Tanto sei banale. Dunque, stavo dicendo, abbiamo per voi una serata veramente speciale, perché in questa serata abbiamo una inserto elettorale veramente di grande importanza, dato che il 17 giugno si vota per le elezioni europee.
Domenica.
abbiamo un collegamento in diretta con la discoteca Club 99 del Corso Sempione 74, se qualcuno avesse ancora voglia di andarci, sempre in tempo, dato che gli abbiamo dato gli indirizzi.
E ci vada che gli porti una radio, perché sono senza radio, quindi abbiamo perso il collegamento in diretta.
Una serata musicale di revival assoluto con le cantanti che vi hanno fatto sognare negli ultimi anni.
Tipo John Baez.
In diretta da studio alcuni dei redattori dell'altro martedì, come me.
Me. E me. Tra me e me.
Presenti alla discoteca Club 99 con numerosi collegamenti, gli altri. La Sandy soprattutto.
Allora Gianni, come sei stato arruolato nell'altro martedì e come hai vissuto questa esperienza?
Allora, io sono stato arruolato all'inizio, diciamo, con una funzione politica, nel senso che ero uno degli attivisti di punta dell'allora Movimento Gay Milanese e che era un po' mal partito, dove i gruppi degli anni 70 si erano un po' sfarinati, anzi quasi distrutti. Comunque ancora esistevano alcuni, altri non esistevano più. E mi ricordo una sera del novembre dell'80 in cui facemmo una riunione di tutti i gruppi superstiti, diciamo, per decidere che, come procedere, e lì vennero fuori due novità, diciamo. Una era che c'era questa trasmissione che stava partendo l'altro martedì a Radio Popolare e che si proponeva come catalizzatore, diciamo, di una nuova fase politica, culturale nella città, anche, diciamo, un po' come oggi si direbbe una start-up per sviluppare le prospettive e le potenzialità del movimento. E poi la seconda cosa era appunto il fatto che la radio offriva questo spazio e quindi anche uno spazio di intervento giornalistico-culturale.
Ecco.
Io lì incontrai Paolo Utter, che era quello a cui la radio aveva affidato di rifondare questa trasmissione, e lui mi assoldò all'inizio non per la radio tanto, quanto per organizzare a Milano, qualche mese dopo, che in effetti si svolse nel giugno dell'81, la prima celebrazione dell'orgoglio omosessuale a Milano, che non era ovviamente una manifestazione no. oceanica, ma fu una 3 giorni di grande successo, di vari eventi, e io all'inizio cominciai a lavorare per questo. Poi nel giro di poche settimane sostanzialmente sono stato cooptato dentro il gruppo della radio e lì sono rimasto.
E sei rimasto e eravate ridanciani, dissacranti, ma anche facevate, poi sentiremo anche delle interviste importanti, delle inchieste importanti. Adesso ti faccio ascoltare una lettera che arriva da un ascoltatore.
Pronto?
Pronto, sì.
Pronto?
Sì.
Ci sei?
Sì. Sì.
Ecco, abbiamo un'altra telefonata.
Ah, un'intervista, è una chiamata direttamente.
Sì, io sono un ascoltatore abbastanza affezionato all'Alto Martedì e appunto volevo invitare tutti quelli che amano l'Alto Martedì a comprare il giornale che Radio Popolare ha messo in edicola, che serve sia a sostenere Radio Popolare, sia a sostenere l'Alto Martedì e anche per finalmente conoscervi come siete. Voi, visto che c'è la vostra fotografia del gruppo.
Sì, ma la fotografia in realtà è una fotografia molto vecchia che non ci illustra.
Tutti. Ecco, il Paolo Rumi si riesce a capire chi è perché ha l'onore di avere una fotografia da solo.
Anche sì.
Ecco, gli altri no. Comunque
gli altri no.
Comunque era un invito a tutti gli ascoltatori a comprare il giornale fatto da un ascoltatore per sostenere la radio e voi. Ecco, poi voi ci direte i singoli rappresentati sulla fotografia, magari.
Allora, gli ascoltatori chiamavano, i gay chiamavano in radio, voi avevate il microfono aperto in un certo senso, rispondevate e questi, per cosa ha rappresentato per gli ascoltatori omosessuali e non solo l'altro martedì, ma per prima gli omosessuali, i gay?
Beh, noi avevamo non il microfono aperto nel senso dello spazio di microfono aperto, avevamo i telefoni sempre pronti, se sì. qualcuno chiamava praticamente senza nessun filtro, noi lo mettevamo in onda e cominciavamo a discutere, per cui ci chiamava parecchia gente. Una parte, diciamo, importante di quelle trasmissioni che duravano 2 ore l'una, anche di più.
Verso che ora? La sera tardi?
Sì, dalle 9 in poi, seconda, poi gli orari sono variati, comunque
certo.
Dalle 9 alle 11, dalle 10 a mezzanotte,
sì.
E vabbè, comunque una parte, uno degli ingredienti, solo uno però importante, era questo dell'intervento degli ascoltatori.
E quindi vi chiamavano, avevano anche voglia di vedervi, perché qui c'è proprio anche una fame, si può vedere la vostra foto sul il quotidiano dell'altro, scusa, sul il giornale della, che raccoglieva appunto gli abbonamenti e le sottoscrizioni di Radio Popolare, la voglia di conoscervi e vedervi. Come si incontravano allora gli omosessuali? Perché adesso è completamente diversa nell'era dei social e di internet.
Allora, diciamo, si incontravano in 100.000 modi,
certo.
Ovviamente. Però
per mettersi in contatto.
Per mettersi
in contatto. Voi eravate arrivati a mettere in contatto? Cioè da...
Beh, noi eravamo sicuramente un punto di riferimento, per cui tanta gente ci ascoltava, gay soprattutto, lesbiche, ci chiamavano, e comunque diciamo l'intermediario erano comunque dei luoghi fuori, non è che la gente,
certo, certo,
anche da noi,
io sentivo il fermo posta,
vabbè, allora le possibilità non erano tante come adesso,
certo.
Non c'era internet, quindi c'erano anche gli annunci fermo posta, ma diciamo così, che erano delle cose vetuste già allora.
Già allora.
C'erano degli intermediari, proprio dei luoghi intermedi, che erano i posti dove i gay si incontravano.
Senti, gli anni 80 sono quelli anche della nascita dei diversi locali, One Way, poi abbiamo sentito altri locali importanti, penso per le lesbiche, il Plastic, il Sottomarino Giallo, dove si andava e ci si conosceva.
Beh, ti posso dire che sicuramente all'inizio degli anni 80 c'erano più locali gay a Milano di oggi.
Questo è interessante.
No, beh, interessante, beh, da un certo punto di vista oggi magari è meglio, perché la mia speranza perlomeno,
certo,
è
si può incontrare ovunque.
Sì, esatto, che ci si possa incontrare ovunque, quindi a questo vorrei ascrivere la crisi dei locali gay.
Sì, allora io direi adesso di sentire un altro pezzo dissacrante di Un Frocio per l'Estate, dove io ho l'AIDS.
Era una canzone,
una rivisitazione della Rettore, irriverente. Siamo nell'84, in Italia già si sapeva cosa fosse, ovviamente.
Beh, certo che si sapeva, quello si sapeva dall'inizio, cioè da quando era scoppiata l'epidemia a New York e a San Francisco nell'81-82.
Era ancora la malattia, la peste degli omosessuali in Italia, io mi ricordo...
No, non solo in Italia, in tutto il mondo. Fino a quando, cioè fino alla metà degli anni Ottanta, abbondante, questa è stata sempre nella percezione comune, ma non solo comune, all'inizio addirittura anche degli esperti, la malattia degli omosessuali maschi.
Diciamo che poi ne parliamo magari meglio, c'è stato anche un cambio di rotta da parte del movimento, o meglio dimmi tu, della comunità, di come, cioè ha cambiato anche un costume l'AIDS nel mondo omosessuale, non tanto di pratiche ma anche di pratiche.
Beh, almeno nei primi anni ha cambiato veramente la prospettiva, fai conto che prima, cioè proprio ante AIDS, post AIDS,
esatto, c'è un prima e un dopo.
Certo, prima la cosa peggiore che ti potevi beccare avendo dei rapporti occasionali non protetti era la sifilide, che comunque si curava con un mese di penicillina. Dopo invece viene fuori questa cosa che non sapevamo neanche cos'era, sapevamo solamente che si poteva morire molto velocemente e senza cure, quindi una cosa proprio pesante. In Italia, dal punto di vista concreto, il primo caso di AIDS è dell'83. Comunque, fino a quando poi non è stato individuato il virus, poco tempo dopo, e poi fino a quando non sono arrivate le terapie antiretrovirali, che questo parliamo del 93-94, diciamo c'è stata tutta la fase del terrore, e quindi il terrore ha inciso anche su di noi. Abbiamo non tutti hanno cambiato le loro abitudini, quelli che non hanno cambiato, chi ha avuto fortuna è sopravvissuto, chi non ce l'ha avuta e è andato all'altro mondo.
Allora adesso ascoltiamo irriverente, sarcastica, io ho l'AIDS, ed è interessante vedere come c'è un'esorcizzazione della cosa, ma anche, voglio dire, lo stile camp di quello che eravate, nel senso di
lo so, è rettone, io ho l'AIDS.
I giri sono un po' accelerati, perché non avevamo proprio queste vocine così.
Ah sì? E beh, l'hanno rimessa a posto. Anzi, ringraziamo il CIG per aver rimesso a posto queste registrazioni che erano sulla cassetta, ti ricordi, a nastro, che non ha la...
Ti prometto, me curerò. Sarà meglio.
Ma come?
E non mi nutrirò solo con quel flebo. E non dormirò per tutto il giorno, la guarderò. Cos'è che ho intorno?
Sarà facile.
Cos'è questa buca?
Ma cosa vedi? C'è lo sguardo spento.
Ti prometto, mi muoverò.
Facile, con la carrozzella.
E non resterò.
Sei terribile.
Ma noi eravamo così.
Erate così.
Provocatori.
E ti toccherò.
No.
Solo quando serve.
Sarà meglio.
Quando vorrai.
Mai.
Quando verrai. Perché io ho lei.
Chientela.
Io late.
Perché io late. Io late. Guarda le mie macchie. Perché io late. Io late. Farti le carezze. Perché io late.
Allora, io quando l'ho sentita per la prima volta sono rimasta, cioè io dicevo, non è possibile che hanno avuto il coraggio di fare una cosa del genere.
Ma noi, di fronte a tutto questo carico di paranoia che c'era nei confronti di questa malattia, io poi della questione mi sono occupato da subito insieme a tante altre persone, ma diciamo chi ha impostato un discorso sul la prevenzione e sul qualsiasi strategia per combattere l'AIDS, sia come cosa medica sia come fenomeno culturale regressivo, è stato il movimento gay all'epoca.
Certo.
Che si è collegato, anzi siamo stati noi insieme a alcune poche istituzioni sanitarie a cercare di impostare una politica sull'AIDS in un momento in cui la politica istituzionale, certo, era assolutamente assente e la mentalità collettiva era la solita crisi di caccia alle streghe e così. Allora una canzone come questa qua riflette il fatto che prendevamo in giro questa
in giro,
cultura,
ma prendevate
della paranoia
anche, certo, ma ve ne facevate anche carico.
Ma non c'è dubbio, certo che ce ne facevamo
certo,
carico.
In questo modo, e ridendo da un certo punto di vista, ma nello stesso momento...
Beh, eravamo gli unici che dicevano, usate il preservativo, certo, andate a fare il test, eccetera, eccetera.
Le macchie. Le macchie blu?
È angosciosissima questa canzone, io non capisco come fanno a votare.
La canzone di Rettone, direi che è la canzone veramente più coraggiosa del Frocio per l'estate.
Ah,
ma la votano per esorcizzare?
Non lo so, ecco sì.
Se avete il coraggio di votarla.
È al quarto posto, è per la cronaca.
No, sono nel parziale, ma l'altra volta era molto più
era
in
molto più
seconda,
su.
Mi pare.
Ma perché gay sono necrofili?
Allora, state ascoltando 40 anni dell'altro martedì, con me in studio c'è Gianni Rossi Barilli, tra i fondatori, creatori dell'altro martedì 40 anni fa. Questo è il gruppo del Checcoro che ha preparato la sigla per noi. Il movimento gay in Italia è il saggio che è scritto nel 99 e hai ripercorso la nascita del movimento fino al 99 e hai anche in un certo senso fatto delle previsioni, hai cercato di guardare anche nel futuro nel tuo saggio, ancora edito da Feltrinelli se lo volete ritrovare, poi Gianni ci sta lavorando una seconda edizione. Ecco, come vedi adesso il movimento? Come ha perso la sua connotazione rivoluzionaria? Si sta sempre più normalizzando? Ormai non ce n'è più bisogno del movimento, visto che ormai ci sono le unioni civili e più o meno abbiamo in teoria gli stessi diritti, anche se sono non per sempre scontati.
Io in quel saggio che hai citato tu, alla fine scrivevo che quando tutti quanti potranno essere chi vogliono senza che nessuno gli rompa le balle, il movimento gay, lesbico, eccetera, eccetera, non servirà più. Io non credo che siamo arrivati a quel punto. C'è da dire che comunque, siccome qualche cosa è cambiato, delle conquiste ci sono state, quella più eclatante è quella che hai detto della legge sulle unioni civili, però siamo ben lontani dall'avere rotto tutti i tabù, dal fatto che chiunque nasca in qualunque luogo in Italia possa permettersi di essere chi vuole essere dal punto di vista dell'affettività senza che gli altri abbiano da ridire. E quindi il movimento, un movimento, adesso non so più come definirlo, sarebbe necessario. Certamente ci sono stati dei processi degenerativi dal mio punto di vista in tutta la politica e anche nell'associazionismo, per cui diciamo, come è normale che sia, dal movimento passi all'istituzione e passi alla burocrazia. E diciamo che va bene, alcuni si sono seduti completamente dicendo va bene, abbiamo vinto, amministriamo la nostra vittoria, e queste diciamo sono le associazioni ufficiali che sono ancora in piedi e che comunque dal mio punto di vista svolgono una assolutamente lodevole attività di routine senza
grandi sconvolgimenti e senza sconvolgere neanche troppo le istituzioni.
Esatto, ma senza neanche avere più un grosso impatto diciamo sull'opinione pubblica, sono cose che vanno avanti un po' per inerzia, però non è che i problemi siano scomparsi.
Senti, tu negli anni 80 con Paolo Utter hai fatto una interessante inchiesta sui gay anziani, sui gay che erano già anziani negli anni 80. Un po' la questione in Italia, l'anzianità, la vecchiaia, la quarta età e la terza età è sempre stata un po' un tabù per gli omosessuali. Tu invece sei andato a cercare omosessuali che avessero vissuto prima della rivoluzione sessuale, prima del 68, quel momento lì, e che avessero fatto questo, e quindi hai cercato e hai fatto delle interviste. Perché c'era questo bisogno già allora di scovare queste testimonianze?
Beh, già allora diciamo è nata così, perché allora noi partivamo su
senza
quella
passato,
che pensavamo fosse una tabula rasa, esattamente, da zero. Non avevamo generazioni precedenti organizzate in qualche modo che ci insegnassero qualcosa. Le esperienze precedenti diciamo erano state fagocitate dal nulla, nel senso che quello che non rimane come memoria scritta, orale, quello che sia, si perde, no? E quindi un po' la condanna dei gay di allora era ogni generazione cominciava da capo. Noi ci siamo posti, siamo la prima generazione direi che si è posta il problema invece di non ricominciare sempre da capo, e quindi di fondare una tradizione, una storia, una memoria che fossero utilizzabili da quelle successive per non cominciare da zero. E quindi in questo senso abbiamo cercato che cosa è successo prima di noi. È una cosa che è cominciata allora, che ancora va avanti oggi.
Oggi là avevi trovato sei persone, sei in anziani.
In quell'inchiesta che si intitolava 900, che trasmettemmo in tre puntate, avevamo trovato sei persone anziane, allora anziane, tutte persone nate tra il 1895 e il 1910, che ci raccontavano di com'era quando loro erano giovani. Di com'era essere gay quando erano giovani a Milano.
Sei interviste pionieristiche e di estrema importanza che tra poco sapremo qualcosa, nel senso che hanno un frutto anche cinematografico adesso, documentaristico.
Sì, un piccolo, diciamo, frutto. Dici, perché dici, una parte di quel materiale.
Che cosa succederà tra poco?
Una piccola parte di quelle interviste è stata utilizzata in un documentario che è stato prodotto quest'anno e che uscirà nel 2020, proprio che riguarda la vita delle persone omosessuali all'epoca del fascismo, che è esattamente la stessa epoca di quell'inchiesta che si intitolava 900 che abbiamo fatto a Radio Popolare.
Sì, ricordiamo 2020 anche perché sono 50 anni del movimento omosessuale penso italiano.
Beh, il movimento omosessuale italiano, diciamo, la data ufficiale di nascita è il 71, quindi sarebbero 49.
49. Diciamo Milano dice che ne è... Ok, benissimo. Vabbè, dai, ci sta.
Sì, Milano adesso abbiamo organizzato sì, questa mostra sui 50 anni, vabbè.
Qualcuno...
Erano un po' meno.
Un po' meno, ma
faceva... Diciamo mezzo secolo.
Mezzo dai, secolo. Allora, abbiamo tre minuti, ti faccio ascoltare, quindi io starei qui ad ascoltare Gianni Rossi Barigliore perché mi incanta come riesce a unire date storiche attraverso fili rossi che non ti saresti mai immaginata e immaginato. Tornerai per questi 40 anni d'altro martedì, quindi io ti invito per una seconda puntata insieme a te. E ti faccio ascoltare, se riusciamo, sì, tre minuti, l'ultimo pezzo. Questa è un'intervista è una lettura di è una lettera che è arrivata in redazione, la legge Paolo Utter, siamo nel 1987, ecco cosa dice l'ascoltatore.
Lettera con una considerazione generale che poi è il motivo principale che mi ha spinto a scrivervi. Io credo che il ruolo che una trasmissione come questa debba essere quello di farsi paladina di un nuovo modello sociale in cui le preferenze sessuali non sono motivo di emarginazione. Dico preferenze sessuali, forse era la gaffa della settimana scorsa che ho fatto io, intese nel senso che ognuno è libero di desiderare un uomo o una donna secondo quanto sente dentro.
Bravo Riccardo!
Va bene. E lui... La concludiamo tutta, è lunghina. Sì. Comunque, per quello che riguarda invece il costume sessuale, non credo che i gay potranno mai essere accettati fin tanto che seguiranno certi modelli stereotipati che la società gli propone. Per modello stereotipato intendo l'idea che l'uomo comune ha del gay, e non è certo positiva. È vero che si tratta di uno stereotipo, ma è pur sempre un modello molti versi si fa riferimento. Un ruolo fondamentale che voi potreste svolgere direttamente dovrebbe essere proprio quello di proporre una nuova figura di omosessuale, soprattutto un nuovo modello di vita gay. E in questo modello i sentimenti dovrebbero avere il ruolo centrale, non più il sesso come è stato finora. Con questo ho terminato. Mi rendo conto di essere stato poco chiaro in alcuni punti, ma le cose che volevo dire erano tante.
Ecco, qui c'è proprio, sembra una necessità di normalizzazione da parte degli omosessuali, cioè la volontà di essere accettati dal mondo eterosessuale come omoaffettività e non più omosessualità, con quella parola omosessualità che è sempre da fastidio ad alcune sfere del movimento e della comunità omosessuale.
Beh, diciamo che questa comunque era, da un punto di vista politico-culturale, la posizione delle generazioni precedenti alla nostra.
Esatto.
Noi avevamo un altro modo di pensare, pensavamo che invece, grazie alla nostra esperienza, potevamo portare il mondo intero, non solamente gli omosessuali, a un modo più sereno di vivere la sessualità e l'affettività. Quindi tutto diverso. Poi comunque in quell'epoca avevamo anche le persone che la pensavano diversamente o che erano più anziani e che quindi avevano un imprinting culturale diverso. Certamente rispetto a oggi posso dire una cosa, noi in ogni caso avevamo un grandissimo rispetto per le generazioni precedenti, per la loro esperienza, cosa che oggi vedo molto meno, non per farla vecchia.
Ma no, 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 hai assolutamente ragione. Noi abbiamo 5 secondi per concludere. L'altro martedì finisce qui, purtroppo non abbiamo un'ora come era nel tempo passato, ma abbiamo solo mezz'ora, anche questa è una conseguenza della normalizzazione dell'omosessualità, nel senso che visto che ormai di omosessualità se ne parla in tutte le trasmissioni, l'altro martedì è stato ridotto. Vabbè, bando alle polemiche, grazie Gianni Rossi Barilli di essere stato con noi.
Grazie a te.
E vi ricordo che nel 2020 uscirà questo documentario di cui vi ha anticipato Gianni, e noi lo inviteremo e anche sentiremo in diretta la Romano per parlarcene. Ci risentiamo martedì prossimo alle ore 21:30, ti auguriamo buona settimana Gianni.
Grazie anche a tutti voi.
E un saluto da Eleonora Dall'Obo, ciao!